Progetto è che è nato un po' per giocare, perché avevamo deciso nel 2014 di fare questo hackathon, essenzialmente metterci attorno a un tavolo e provare a fare in poche ore qualcosa di utile e visionabile, cioè fare un dimostratore di un'attività di elaborazione dei dati che potesse servire a qualcosa. Normalmente questi hackathon sono molto carini per chi li fa, per qualche giornata ci si gioca, poi è normale, spesso il progetto muore. La cosa divertente e entusiasmante per chi ci ha partecipato è che nelle settimane successive, essenzialmente la notte, il progetto ha continuato a crescere e a svilupparsi. Questo l'ha fatto anche nei mesi successivi, ha vinto qualche piccolo premio, ha vinto un premio Istat, ha vinto un premio Wind è diventato un esempio. E questa è, secondo me, la cosa più importante, perché l'esempio serve ad avere un punto di riferimento e replicare una cosa simile. E questo per me è uno degli orgogli principali, cioè dire che se c'è un obiettivo molto chiaro, se c'è una squadra di persone capaci con competenze varie, se c'è un tema di fondo che solletica la voglia di arrivare alla fine, è possibile fare grandi cose. Altra cosa, Gianluca la dirà, non era scontato, anzi io non l'avrei mai immaginato, in questo momento il sito di Confiscati Bene è l'unico sito nazionale, parlo anche dei siti ministeriali, dei siti ufficiali, che contiene dati organici sui beni confiscati alle mafie. Sono dati vecchi, Gianluca vi darà tutti i dettagli, ma questo è il colmo, questo ci dice quanto il paese sia in difficoltà nella gestione essenzialmente burocratica, formale, di questa cosa. Ma non è possibile pensare, diciamo, di contrastare questi fenomeni se non esiste altro che un sito come Confiscati Bene che può avere mille pregi ma anche mille difetti. L'ultima cosa che vi dico come esperienza, sono siciliano, la cosa mi ha toccato tanto per ovvi motivi. Alcuni mesi fa ho fatto un po' di formazione nel comune di San Giuseppe Jato, che per chi conosce la Sicilia, è il comune di Giovanni Brusca, uno degli assassini maledetti di Giovanni Falcone. C'erano cinque persone in quest'aula. Non mi aspettavo niente di più. Alla fine di questo convegno, un ragazzo trentenne, con gli occhi quasi lacrimanti, insomma, aveva un velo di lacrima e balbettante, lui non balbetta normalmente, mi dice: "Oggi da qui per me è passato un treno." E da quel momento quel ragazzo si occupa di fare trasparenza all'interno del suo comune, in un comune difficile. E noi non abbiamo fatto nulla di speciale, lì abbiamo portato un esempio e l'abbiamo raccontato bene. Un progetto come questo, secondo me, ha di forte tutto questo ed è il motivo per cui noi ci stiamo continuando a investire e speriamo di fare presto un Confiscati Bene 2, ma passo la parola a Gianluca.
Grazie Andrea. Per restare negli aneddoti, dopo aver lanciato il sito confiscatibene.it, ci sono arrivate delle mail. E una delle mail era di un contadino, un agricoltore della provincia di Caserta, che ci chiedeva, visto che sul sito ufficiale dell'Agenzia Nazionale non trovava informazioni sulla procedura da seguire per gestire un bene confiscato, un appezzamento di terreno nel suo caso, ci chiedeva con chi mettersi in contatto per gestire il bene che era abbandonato accanto al suo fondo agricolo. E questo è poi ancora di più trasferito a noi l'interesse e la voglia di creare una sorta di hub per lo scambio di buone pratiche tra la pubblica amministrazione che mette a bando i beni confiscati e poi il cittadino che vuole essere protagonista comunque di una nuova vita per quei beni confiscati attraverso degli orti urbani, attraverso delle aziende, attraverso una start-up per restare in tema di lavoro e sviluppo. E andando avanti, appunto, questo è uno degli ultimi post che abbiamo scritto. Perché l'Agenzia Nazionale non pubblica da 5 mesi i dati? Il sito in effetti era fermo a 5 mesi fa o anche 6 mesi fa, visto che questo post è di settembre. Nei giorni scorsi, proprio in anticipazione alla nostra partecipazione a Smart City, su Repubblica.it è stato pubblicato un articolo che parlava appunto del dato che avremmo comunicato oggi, ossia di questi 9.000-10.000 beni confiscati che ci sono in Italia, di cui però non c'è traccia sul sito dell'agenzia. Ebbene, il 14 ottobre, quindi 2 giorni fa, all'indomani della pubblicazione di questo articolo, l'Agenzia Nazionale, ora vi mostrerò, appunto l'aggiornamento è del 14, qui non c'è scritto, l'Agenzia Nazionale ha pubblicato i dati aggiornati al 30 settembre 2015. Il nostro, casualmente, questo, diciamo, l'anticipazione rispetto a quello che avremmo detto ha creato un po' di fibrillazione. Il nostro obiettivo non è attaccare l'agenzia, perché comprendiamo le difficoltà che ci sono, ma comunque essere da stimolo affinché poi i dati vengano aggiornati.
Una mini cosa tecnica, ma pochissimo. La cosa interessante è che l'Agenzia Nazionale pubblica, aggiorna i dati dopo 6 mesi e pubblica un dato aggregato, quindi per regione. Quindi per chi si occupa di dati sa che un dato aggregato più o meno non serve a nulla, salvo fare una macro analisi. E il formato di pubblicazione è JPEG. Quello che vedete non è una tabella di cui si può fare copia e incolla, nemmeno una tabella HTML. Sul sito sono pubblicate 2 JPEG e noi, da quando abbiamo cominciato questa attività, stiamo dicendo: cerchiamo di pubblicare anche i dati in modalità diverse.
E la schermata, il sito dell'agenzia oggi, la schermata che trovate nella sezione dati e statistiche è questa: statistiche in aggiornamento, riallineamento in corso con dati del Ministero della Giustizia da circa appunto 6 mesi. Questo invece è quello che abbiamo trovato nel 2014, quando abbiamo cominciato Confiscati Bene, che era una fotografia dei beni confiscati in Italia con ultimo aggiornamento al 7 gennaio 2013, con un'evoluzione dei beni confiscati, con un'attività anche giudiziaria molto costante e crescente, questo dato è assolutamente poco attendibile dal punto di vista istituzionale, anche se resta l'unico disponibile in forma capillare, perché noi abbiamo sul nostro sito abbiamo la disponibilità di dati comune per comune. Andando avanti e facendo un po' un riepilogo di quelle che sono le fonti dei beni confiscati, diciamo che in Italia c'è un po' una giungla, perché abbiamo visto il sito dell'agenzia, ci sono i report del Ministero della Giustizia che parlano ad esempio di 139.187 beni confiscati, ma si tratta non solo di immobili, ma si tratta di animali persino, soldi, denaro, macchine, quindi beni mobili registrati, capannoni, terreni agricoli e anche imbarcazioni e anche gioielli. E in questa giungla è difficile districarsi. Ci sono i report della Direzione Investigativa Antimafia che seguono un altro iter per arrivare alla confisca, e qui ci dà il valore che manca dalle statistiche ufficiali dell'agenzia. E poi ci sono i report del Ministero degli Interni, che invece ogni anno il 15 agosto ci dà un quadro di quello che è avvenuto in Italia nei 12 mesi precedenti. E ci sono poi i report del Fondo Unico di Giustizia. Il Fondo Unico di Giustizia si occupa del denaro che viene confiscato e confluisce in questo fondo, però un problema che è emerso è che non ci dice a chi vengono assegnati questi fondi. Una parte di questi fondi viene destinata al risanamento del bilancio dello Stato, un'altra parte viene destinata alle spese del Ministero della Giustizia, al funzionamento della giustizia, e un'altra parte, che viene gestita dal Ministero degli Interni, viene destinata al fondo per le vittime dei reati di criminalità. E volevo mostrarvi, se riusciamo un attimo, no? Volevo mostrarvi, visto che ci stiamo occupando di beni confiscati in Europa, cosa fa quella che è una sorta di agenzia spagnola dei beni confiscati. Questa agenzia ci dà ONG per ONG, quindi sezione di forze dell'ordine per sezione di forze dell'ordine, oppure per singoli progetti delle province, ci dà il peso dei soldi che vengono recuperati alla criminalità. In questo caso, siccome la legislazione spagnola consente di confiscare per reati di droga e reati annessi, ci dà il peso di quello che poi viene reintrodotto nel circuito virtuoso della legalità. C'è una lista di ONG, c'è ad esempio questa fondazione che ha percepito per il 2014 20.000 euro e qui viene indicato con la massima trasparenza anche il programma che poi hanno portato a termine. Viene sul sito del Fondo dei Bienes Decomisados, che è il Fondo dei Beni Confiscati spagnolo, vengono indicate le date in cui avvengono le aste, le vendite dei beni confiscati. Noi chiediamo che in Italia avvenga lo stesso, perché molto spesso anche nelle sezioni di amministrazione trasparente dei comuni non c'è assolutamente questa trasparenza. E potrei portarvi anche l'esempio della Francia, che ci traccia l'iter e il percorso che intraprendono poi i soldi che vengono confiscati. Un'altra fonte dei dati per noi sono i geoblog di Libera. Con Libera abbiamo, che è la principale associazione che si occupa di lotta alla criminalità, abbiamo un discorso aperto, abbiamo una collaborazione per mappare appunto alla luce delle loro esperienze ciò che avviene sui beni confiscati. E c'è al momento un censimento di circa 400 beni, quasi 500 perché nel frattempo sono aumentati, e che sono gestiti da una galassia di associazioni che si rifanno a Libera. Noi vorremmo partire dal racconto di queste buone pratiche per avere un censimento di quello che avviene e per dare anche un segnale di quello che si può fare con i dati, con gli open data. Noi pubblicheremo questi dati su Confiscati Bene e cercheremo poi di alimentare queste buone pratiche. Ultimo livello, e poi mi fermo qui, è quello dei comuni. Quando andiamo in giro a raccontare questo progetto, noi chiediamo ai cittadini se hanno mai consultato la sezione amministrazione trasparente del proprio comune. Questo ad esempio è un comune di Rosarno, perché era uno dei comuni che ha una grande disponibilità di beni confiscati all'Andrangheta, e questa è la schermata che troviamo nella sezione amministrazione trasparente. C'è un elenco di beni confiscati, c'è uno schema dati che riproduce appunto i dati catastali, l'indirizzo, la superficie, la tipologia, l'associazione a cui viene assegnato questo bene, anche gli estremi poi della delibera che assegna questo bene, e ci dice anche il termine appunto dell'accordo che viene sottoscritto. Questo schema dati cercheremo di riprodurlo come modello per questo e poi altri dati, come modello virtuoso per le altre amministrazioni. Ci sono altre amministrazioni che collaborano con noi, ad esempio c'è il Comune di Milano, sul nostro sito c'è lo schema dati del Comune di Napoli, e per ogni bene quindi avremo una geolocalizzazione con l'indirizzo e la singola particella catastale. Ultima cosa, come accennavo, c'è anche la necessità di avere una trasparenza non solo sulle associazioni che gestiscono i beni, ma anche sugli amministratori giudiziari e sui compensi degli amministratori giudiziari. Quindi questo è un livello che vorremmo raggiungere sia come cittadini che come giornalisti investigativi, per tirare fuori anche quelle che sono le problematiche legate a questo ciclo di vita dei beni confiscati. Tu, Andrea, volevi aggiungere?
Tu hai già.
Sì, ma
aspetta, mi tolgo il mantello.